ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il capitolo numero 7, che è intitolato La conoscenza dell'assoluto, e il verso è il numero 4. Bhumir Apo Analo Vayu Bhumir Apo Analo Vayu Kam mano buddhir eva cha, kam mano buddhir eva cha, ahankara ityam me, ahankara ityam me, bina prakritir ashtada, Binna prakritir ashtada, bhumirapo nalo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir ashtada. Bhumir apo nalo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir astada. Bhumir apo nalo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir ashtada, bhumir apo nalo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir astada. Bhumirapo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir astada, bhumirapo nalo vayu, kammano buddhir eva cha, ahankara ityamme, binna prakritir astada, bhumi, terra, apa, acqua, anala, fuoco, vayu, aria, kam, etere, mana, mente, buddhi, intelligenza, eva, certamente, cha, e, ahankara, falso ego, iti, così, iyam, tutte queste, me, mie, binna, separate, prakriti, energie, ashtada, il numero di 8. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia materiale. La scienza di Dio studia, nei particolari, la natura di Dio e quella delle sue differenti energie. Per esempio, la natura materiale, detta Prakriti, è l'energia che egli manifesta attraverso il Purusha Avatara. Il Satvata Tantra precisa Vishnostu Trinni Rupani Purusha Khyaniyato Vidu Ekamtu Mahatak Srastrir Dibhityam Tvanda Samstitam Trityam Sarva Bhutastam Tani Gyatva Vimucchate. Per creare l'universo materiale, l'emanazione plenaria di Krishna, Vishnu, assume tre aspetti. Il primo, Mahavishnu, crea la totalità dell'energia materiale, o Mahatattva. Il secondo, Garbo Dakshay Vishnu, penetra in ogni universo dove crea la varietà. Il terzo, Kshiro Dakshay Vishnu, è presente ovunque, penetra sin nel più piccolo atomo ed è conosciuto con il nome di Paramatma, l'anima suprema. Chiunque raggiunga la conoscenza di questi tre Vishnu può liberarsi dai legami della materia. L'universo materiale è dunque la manifestazione transitoria di una delle energie del Signore e all'interno di esso tutto si svolge sotto il controllo dei tre Vishnu, che sono emanazioni di Krishna. Colui che ignora la scienza di Krishna, Dio, crede che questo universo sia stato creato per il piacere degli esseri viventi e che essi ne siano dunque la causa, i padroni e i beneficiari assoluti, cioè i Purusha. Secondo la Bhagavad Gita, questa teoria atea è falsa. Il verso che stiamo esaminando afferma che Krishna è la causa originale della manifestazione materiale. Questa verità è confermata anche dalla Srimad Bhagavatam. Gli elementi materiali che compongono la creazione sono l'energia distinta del Signore. Anche il Brahma Jyoti, che si trova oltre l'universo materiale, è una sua energia. A differenza dei piani di Vaikuntha, il Brahma Jyoti non contiene la varietà spirituale, eppure gli impersonalisti lo accettano come il fine ultimo dell'esistenza. Neppure il Paramatma ha una esistenza permanente nel mondo spirituale, ma è una manifestazione onnipresente e temporanea di Kshiro Dakshay Vishnu. Così, Krishna, la suprema personalità di Dio, è senza alcun dubbio la verità assoluta. Egli è la fonte ed il maestro di tutte le energie interne ed esterne. Come indica questo verso, l'energia materiale conta otto elementi di base, di cui i primi cinque, la terra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere, sono detti giganti o grossolani. Essi costituiscono le manifestazioni fisiche dell'odore, del sapore, della forma, del tatto, del suono, cioè dei cinque oggetti dei sensi che essi includono. La scienza materiale non va oltre questi dieci elementi ed ignora l'esistenza dei tre elementi sottili, che sono la mente, l'intelligenza ed il falso ego. Esistono studiosi che si interessano alla mente, ma la loro conoscenza non è completa, perché non conoscono Krishna, fonte di tutto ciò che esiste. Il falso ego, l'ego materiale, che ci fa pensare io sono e io possiedo, è la radice stessa dell'esistenza materiale e comprende altri dieci elementi. I cinque organi di percezione, il naso, la lingua, gli occhi, la pelle e le orecchie, ed i cinque organi di azione del corpo, la bocca, le braccia, le gambe, l'apparato genitale e l'ano. L'intelligenza invece si riferisce alla totalità della creazione materiale, che si designa con il nome di Mahatattva. I 24 elementi della natura materiale si manifestano dunque a partire dalle otto energie distinte del Signore, di cui parla questo verso. costituiscono anche l'oggetto della filosofia atea del Sankhya, il Sankhya ateo. Ma quest'ultima non riconosce Krishna come la causa di tutte le cause e si limita così ad una conoscenza parziale delle energie esterne di Krishna. Rileggiamo il verso insieme. Terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego. Questi otto elementi, distinti da me, costituiscono la mia energia materiale. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschati Adesha Tarine E Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Prakriti, questa parola energia, la natura materiale di Prakriti è energia. Energia presuppone la fonte di un'energia. Invece, come pensano gli studiosi materialisti, la materia viene dalla materia. In altre parole, l'energia materiale esiste sulla base dell'energia materiale, come se non ci fosse una fonte che la emana. Ma questo è falso. Loro sbagliano, quando pensano così sbagliano. L'energia materiale ha una fonte, e questa fonte è Krishna, il supremo essere spirituale. Loro addirittura pensano che la vita venga dalla materia, mentre invece non è così, è la materia che viene dalla vita. E questo è dimostrato continuamente, costantemente, da tutto ciò che osserviamo. Semplicemente dall'osservazione possiamo capire e possiamo vedere che la materia viene dalla vita e non viceversa. Per esempio, loro pensano che tutto sia fatto di sostanze chimiche. Ma da dove vengono le sostanze chimiche? Dalla vita. Prendiamo per esempio l'acido citrico. Prendiamo una pianta di limone. Una pianta di limoni. Viva, produce i fiori, produce i frutti, i limoni. Noi prendiamo un limone maturo, lo spremiamo, ci troviamo dentro acido citrico e tante altre sostanze. Quindi da dove è venuto quella composizione chimica? Dove viene? Dalla vita. Perché un albero di limoni non vivo, morto, non produce i limoni e non produce acido citrico, ci vuole la vita. È esattamente il contrario di quello che pensano i cosiddetti studiosi materialisti. L'osservazione, loro si vantano tanto di chiamare scienza quella grande ignoranza che invece propongono, perché loro dicono osservazione, ipotesi, teoria e dimostrazione. E allora, più dimostrazione di così? Nel laboratorio dell'energia materiale, di questo mondo, possiamo vedere che le sostanze chimiche vengono dalla vita, non viceversa. Da dove si vede che la materia produce la vita? Una volta c'era un cosiddetto studioso, scienziato, che stava parlando con Prabhupada E diceva le sostanze chimiche producono la vita. Allora c'era anche Bhakti Svarupa Damodar. Svarupa Damodar all'epoca non era ancora sannyasi, era brahmachari. E gli disse, allora ecco, prendi le sostanze chimiche e produci la vita, fammi vedere come fai. Ci sono tutte le sostanze chimiche, le hai tutte a disposizione. Se tu dici che la vita viene dalla materia, dalla combinazione di sostanze chimiche, ecco, prendi le sostanze chimiche, ci sono tutte, produci la vita. E lui rispose, ah no, questo non posso farlo. E allora, se non puoi farlo, perché dici, proclami che la vita è un prodotto della materia? Lo studiamo su tutti i libri di scuola, fanno studiare i libri di scuola. Quando gli studenti vanno a scuola, questo insegnano, che la vita è un prodotto della materia. Dov'è la prova che la vita è un prodotto, la prova scientifica, come dicono loro, che la vita è un prodotto della materia? Dov'è? L'opposto sì, l'opposto lo vediamo. Vediamo che dove c'è la vita, allora le sostanze chimiche si manifestano, le reazioni chimiche avvengono, si espandono. Quando pensiamo un seme vivo, vediamo che questo seme vivo comincia a produrre materia, viene fuori il virgulto, poi viene fuori la pianticella, poi viene fuori l'albero, i rami, produce. Appena togli la vita si ferma tutto. Allora com'è questo fatto? Perché dicono che la vita viene dalla materia? Noi vediamo l'opposto, l'osservazione ci fa vedere l'opposto, osservazione, ipotesi, no? Teoria. Dimostrazione, c'è tutto. Questo è scientifico. E Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, dice, questa energia materiale, Bhumir, Apo, Nalo, Vayu, Ka, questi sono i cinque elementi grossolani, terra, acqua, fuoco, aria, etere. Sono raggruppati in questi grandi gruppi. Sono grandi gruppi che poi hanno tante sottodivisioni. E cominciano al contrario. Non è che dalla terra viene l'acqua, dall'acqua viene fuoco, aria, non funziona così, è esattamente l'opposto. La terra è l'ultimo elemento prodotto. Terra, acqua, umir, apo, nalo, fuoco, vayu, aria, ka, etere, lo spazio, etere. Al contrario, tutto inizia con il suono. Tutto inizia con il suono. Krishna produce il suono e dal suono gradualmente, a cascata, tutti gli altri elementi sempre più grossolani si manifestano. È esattamente l'opposto di quello che loro pensano. Dal sottile si manifesta il grossolano. Loro invece pensano che dal grossolano si manifesta il sottile. Dalla vita, che è più sottile di tutto il sottile, si manifesta la materia giù, sempre più, prima sottile e poi sempre più grossolana. Che poi, dopo la materia grossolana, questi cinque elementi, terra, acqua, fuoco, aria, etere, poi c'è la mente, intelligenza e l'ego materiale, il falso ego, che sono più sottili. I cosiddetti studiosi materialisti neanche questo ancora hanno capito, conoscono bene. La mente, loro... La mente, l'intelligenza, per loro è un'astrazione di un risultato di combinazioni chimiche che producono queste vaghe entità che loro non capiscono neanche cosa siano. Anche se c'è questa cosiddetta scienza dello studio della mente, sono tutti ignoranti, non sanno neanche cosa sia la mente. Loro pensano che la mente sia un prodotto della materia. Pensano che le sostanze chimiche si mettono insieme, producono la vita e quindi si manifesta la mente. Esattamente l'opposto. Lo vediamo anche, come abbiamo fatto un esempio tante volte, vediamo che l'invenzione sta prima nella testa dell'inventore, nella testa ovvero nella mente, anche se la mente non sta nella testa, non è presente nella testa. È all'altezza del cuore all'interno del corpo, perché intorno all'anima, l'anima sta nel cuore. La mente avvolge l'anima, la mente, l'intelligenza, il falso ego, avvolgono l'anima, la persona viva, vera e propria, come la biancheria intima avvolge la persona, il corpo della persona, della materia. Quindi vediamo che un architetto che ha in mente un palazzo, questa forma fatta di mente, nella mente dell'architetto, si manifesta nel palazzo attraverso vari passaggi. Si proietta sulla materia e diventa sempre più grossolana. Prima è una idea cioè una astratta, che poi diventa sempre più manifestata, sempre più, fino a che non diventa un grande palazzo fatto di terra. Terra, acqua, fuoco, aria, tutta l'energia grossolana. Quindi esattamente il contrario, dal sottile si manifesta il grossolano, non dal grossolano si manifesta il sottile. È completamente sbagliato quello che dicono. Questa energia materiale ha una fonte. Questa fonte chi è? È Krishna. Krishna è la fonte suprema. E l'energia materiale... Nell'energia materiale si manifestano le forme perché? Perché Krishna, nelle sue espansioni, scende, si penetra l'energia materiale e penetrandola si manifestano le forme. Prima si espande da Krishna, prima in senso non di tempo, ma in senso di priorità, non nel tempo, perché esistono sempre le forme, le espansioni di Krishna sono eterne. Però si manifesta la forma di Mahavishnu, perché tutto parte dal respiro di Mahavishnu. Mahavishnu respira. Anche se il suo corpo non è un corpo materiale, respira. Anche se il suo è un respiro spirituale, però respira. E quando uno respira produce suono. Chi sta vicino al microfono, al computer lo sente ancora di più, perché il microfono lo amplifica. E da questo suono si manifestano tutte le forme materiali. Al suo respiro si manifestano gli universi materiali, dentro i quali lui penetra, nella forma di Garbo Dakshay Vishnu, che manifesta tutte le forme dentro l'energia materiale, pianeti, tutte le forme, tutti i corpi. E poi ancora, si espande ancora e penetra dentro tutta la materia, anche all'interno dell'atomo, la forma di Kshira Dakshay Vishnu, o Paramatma, che è presente nel cuore di ogni essere vivente, insieme all'essere vivente. Lui e l'anima sono presenti dentro i corpi all'altezza del cuore di ogni essere vivente. E poi è presente dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro. E mantiene insieme tutta la manifestazione materiale. Non si disgrega perché lui è presente. Tiene tutto unito. E queste manifestazioni di Kshira Dakshay Vishnu e Garbo Dakshay Vishnu si manifestano ogni volta Mahavishnu respira, manda fuori e si manifestano tutti gli universi, poi dentro e tutti gli universi vengono riassorbiti, fuori e tutti gli universi si manifestano di nuovo, dentro e tutti gli universi vengono riassorbiti con tutto quello che c'è dentro. Così funziona. Questo è visto dalla posizione dell'assoluto, la manifestazione dell'universo. L'universo spirituale è Brahmajyoti, abbiamo letto. Brahmajyoti è questo infinito cielo spirituale all'interno del quale sono presenti i pianeti Vaikuntha, i pianeti spirituali, che non sono fatti di energia materiale. La differenza tra l'energia materiale e quella spirituale che Krishna chiama Prakriti, chiama Binna, Binna Prakriti, Binna significa separata, separato da Krishna. In che senso è separato da Krishna? Come Prabhupada ha fatto un esempio una volta, come il latte è l'energia separata della mucca. La mucca produce il latte è l'energia della mucca, però è un'energia separata. Così l'energia materiale, tutti questi elementi sono un'energia separata di Krishna, distinta, Krishna è distinto da questa energia, lui non fa parte, non è la materia non fa parte della sua, non è costituito dalla materia Krishna, è una sua energia separata. L'energia è puramente spirituale, Krishna è completamente spirituale, come tutti gli esseri viventi. Le caratteristiche sono che l'energia spirituale è cosciente, è viva, possiede coscienza. Gli elementi materiali, no, quindi sono energia separata, distinta. E Krishna entra dentro, nella sua forma di Garbha Dakshaya Vishnu e Kshira Dakshaya Vishnu, manifesta tutte le forme. In questo infinito cielo spirituale è presente il Mahatattva, come abbiamo letto, il Mahatattva che è l'energia materiale nella sua totalità, senza indifferenziata. Non ci sono distinzioni e varietà all'interno, è indifferenziata, tutta l'energia materiale. Dove ci sono, tutti gli elementi sono amalgamati in un'unica esistenza, in un'unica energia, non differenziata. Mahatattva. E il primo Vishnu, Mahavishnu, che espande da Krishna, si colloca all'interno di questo Mahatattva, che viene chiamato anche l'oceano di tutte le cause, causale. E mentre si trova all'interno di questo Mahatattva, dal suo respiro, mentre lui respira, si manifestano tutti gli universi materiali, che partono all'inizio come delle piccole uova dorate, piccole rispetto a lui. Poi, mentre escono, si ingrandiscono, e ognuna di questo, di queste uova dorate, color dorato, ha il guscio fatto da tutti gli elementi materiali, terra, acqua, fuoco, aria, etere, in differenti strati, come una cipolla, si manifesta all'interno dell'energia materiale, Mahatattva, comincia a differenziarsi sotto il respiro di Krishna e prende queste forme di uova dorate, si manifestano. Si separa nel senso che si differenzia nel senso che non è più indifferenziato, cioè non è più... Si differenzia, le caratteristiche ce le ha, ma si differenzia, comincia a essere identificabile, non è più amalgamato nell'insieme, non è un unico amalgama senza varietà, cominciano a manifestarsi le varietà, quindi si differenzia, varietà significa che tu puoi identificare le varie forme. Prende questa forma di uovo che si espande sempre di più e questo guscio di questo uovo è formato da tutti gli elementi materiali, partendo dal più sottile fuori, poi 10 volte più piccolo c'è falso ego, poi 10 volte più piccolo c'è intelligenza, 10 volte più piccolo c'è la mente, 10 volte più piccolo ancora c'è l'etere, poi ancora l'aria, poi ancora il fuoco, poi ancora l'acqua, poi ancora la terra. Ognuno a ritroso, ognuno 10 volte più grande dell'altro, come spessore. E poi dentro, in questo spazio che rimane, si penetra Garbha Dakshaya Vishnu, che manifesta, Garbha significa sudore, che dal suo corpo trascendentale si manifesta questo sudore trascendentale che riempie la metà di questo uovo. Lui si sdraia, Svananta Shesha, sopra questa metà, le proporzioni sono proporzioni per noi impensabili, inconcepibili, e da lui si manifestano tutti i sistemi planetari, come se fosse uno stelo di un fiore, con il pianeta di Brahma, più elevato pianeta di questo mondo, di ognuno di questi universi materiali, alla sommità di questo stelo. All'interno di questo stelo ci sono tutti i sistemi planetari. Tutti. Se noi facessimo un attack, vedremmo sistemi planetari inferiori, mediani, superiori. E poi, ancora, si espande come Kshira Dakshaya Vishnu e penetra dentro, si manifesta all'interno di ogni corpo, insieme all'anima spirituale, e all'interno di ogni atomo e fra un atomo e l'altro, conosciuto anche come Antaryami o Paramatma. È l'aspetto localizzato di Vishnu, del Signore Vishnu. C'è bisogno a tutti gli stadi, c'è bisogno della vita, perché possa manifestarsi, perché possano manifestarsi gli elementi materiali e le forme di questi corpi materiali. Chi è? Chi? A tutti gli stadi, a tutti i livelli, c'è bisogno della vita. Senza la vita non succede niente. Se voi provate a pensare anche all'interno solo di un universo, se provate a visualizzare tutto l'universo senza vita, vedete che non succede niente. Tutto fermo, tutto polvere, tutto fermo, tutto immobile, tutto sta lì. Perché è la vita che manifesta la materia, le forme e le attività nella materia. Senza la vita non succede niente. Esattamente il contrario, è proprio l'opposto. Infatti, i cosiddetti studiosi materialisti hanno l'intelligenza al contrario. Più vanno avanti e meno capiscono. Intelligenza al contrario. Cioè, credo che si definisca stupidità, intelligenza al contrario, cioè, sia stupidità. Loro invece pensano che la vita sia un prodotto della materia. Pensano che è la materia che produce la vita, che poi produce l'attività, che tutto è un prodotto di reazioni chimiche. Non si vede da nessuna parte questo. Questa richiesta, che qualcuno può vedere come una sfida, comunque questa richiesta che viene fatta costantemente è: fatemi vedere da qualche parte dove la materia produce la vita. Faccio un esempio anche banale: se vogliamo considerare due esseri viventi, per produrre un terzo si debbono unire, ma se non c'è la vita, se due esseri non viventi si uniscono, non viene fuori niente, non viene fuori il sottoprodotto. Un uomo vivo e una donna viva possono unirsi e produrre un bambino vivo. Un corpo maschile morto, un corpo femminile morto, le sostanze chimiche ci sono tutte. Possiamo anche unirli artificialmente, ma non viene fuori niente. Quindi possiamo vedere che la vita e anche la materia vengono dalla vita. La vita che viene dalla materia non si è mai vista. È incredibile, eh? È incredibile, tutti danno per scontato che la versione cosiddetta materialistica dell'esistenza sia più valida di quella invece al contrario, spirituale. Tutti hanno questa impressione, nell'immaginario collettivo c'è l'impressione che l'osservazione dia più credito a questa teoria, cioè che la vita sia un prodotto della materia. Ma quello che noi tutti i giorni vediamo, ciò di cui facciamo esperienza tutti i giorni, è esattamente il contrario. È veramente una cosa mistica, cioè è un'illusione così grande, un imbroglio così grande, è quasi una specie di ipnosi. Altrimenti com'è possibile che la maggior parte delle persone osservano costantemente una cosa e nella loro mente pensano l'opposto? Da dove si vede? Cioè la materia, la vita che viene dalla materia. Sei mai visto da qualche parte la materia che produce la vita? Se non c'è la vita presente, sei mai visto la materia che produce la vita? C'è qualcuno in qualche parte di questo mondo, perlomeno quello che noi conosciamo oggi, qualcuno ha mai prodotto la vita mettendo insieme la materia? La vita, neanche un filo d'erba viva, esatto. Ti hai mai visto? Non è neanche un essere vivente unicellulare. Allora come mai la maggior parte delle persone pensano che la vita venga dalla materia, che la vita sia un prodotto della materia? E questa ignoranza così grande la insegnano nelle scuole. Uno va a scuola, cosa gli insegnano? La vita viene alla materia. Questa cosa dovrebbe farci riflettere di quanto siamo facilmente soggetti all'illusione. Un'illusione così forte che non ci fa vedere neanche le cose più ovvie. Quindi noi pensiamo che la vita sia un prodotto, un sottoprodotto dell'unione di varie sostanze chimiche e che quando poi queste sostanze chimiche si disuniscono la vita scompare. Pensate che razza di logica fallace, proprio una logica così fallace che non trova, non si appoggia da nessuna parte, non trova, rimane, cade, non c'è un punto d'appoggio. Non è neanche pensabile. Cioè, pensare che la vita possa essere creata e la vita possa morire è di una illogicità assoluta proprio. La vita o è viva o non è viva. La vita è vita. Semmai è la materia che viene vivificata quando la vita c'entra e che viene devivificata quando la vita esce. Ma la vita è vita. Se noi diciamo che la vita nasce e la vita muore, allora dobbiamo anche porci la domanda: cos'è che dà la vita alla vita? No, è sbagliato. È la vita, semmai, che dà una parvenza di vita alla materia quando ci entra dentro. Se una casa è abitata, si vede. Le luci si accendono di notte, si spengono di giorno, c'è il rumore, le pentole cadono, sbattono, i bambini strillano, marito e moglie litigano, i fratelli si azzuffano. Ci sono i sintomi? No, ogni tanto lo fa questo, ogni tanto lo fa. Questo è un periodo del terremoto, quindi la casa ogni tanto fa queste schiccolette, ma sono leggere. E si vede che dentro c'è la vita. Quando una casa è deserta, non ci sono i sintomi della vita, uno dice disabitata, non c'è più nessuno. Così un corpo materiale, se è abitato si vede. Ci sono i sintomi della presenza di un essere vivente dentro. Quando è disabitato, l'essere vivente se n'è andato, questi sintomi non ci sono più. Un corpo disabitato. Ma è la vita che entrando e uscendo dalla materia produce questi sintomi. Quindi nei corpi materiali c'è l'anima, l'anima spirituale che non muore, quella è la persona, quella è la vita. Non è che dentro una casa, quando ci sono le persone e la casa diventano un tutt'uno, le persone sono persone. Non hanno neanche bisogno della casa per vivere. Abbiamo visto adesso, quando una casa viene distrutta, le persone scappano, fuggono, rimangono fuori. Non è che non c'è più la casa, le persone non ci sono più. Ci sono. Certo, se sono molto attaccate alla casa, come abbiamo letto qui, io e mio, la perdita diventa una tragedia. Chi sono io? Non ho più niente, non sono più. Se non ho più niente, non sono più nessuno. Perché? Perché c'è questa illusione, questa identificazione con la materia. Ma in effetti noi per vivere non è che abbiamo bisogno della materia. Noi siamo vivi. L'anima spirituale è sempre viva. Passa da un corpo a un altro, ma è sempre viva. E continua a produrre. Rientra da un'altra parte, rimette insieme i sassi e riproduce. Riproduce, rifà le case di nuovo, ricostruisce i corpi. Riaggrega la materia. La continua a maneggiare, fa sì che le reazioni chimiche avvengano. Ma è esattamente l'opposto, non è la vita che viene dalla materia, ma la materia che viene dalla vita. E la vita suprema è la fonte di tutto, incluso anche di tutta la materia. Questo è Krishna. Krishna è la fonte originale, la causa di tutte le cause. Quindi dallo spirito supremo viene tutto, incluso l'energia materiale. L'energia ha una fonte, e questa fonte è Krishna. E se qualcuno dice, lo dici tu che è Krishna, va bene, allora dimmi tu qual è. Se qualcuno non ha risposta, perlomeno dovrebbe stare zitto e accettare quella che gli viene data. Poi se ne trova un'altra, ma se uno non ha risposta perché non sa niente, non dovrebbe dire no, come tanti cosiddetti studiosi materialisti. Loro non hanno risposta, però dicono no, non è vero, Dio non esiste. Ma che ne sai tu? Tu che ne sai? Come fai a dire qualcosa se tu non ne hai conoscenza? Che ne sai? Tu devi stare zitto. Noi ti presentiamo Dio, tu lo accetti, se poi trovi qualcosa di meglio lo puoi contestare e dire no, questo che avete detto è sbagliato perché ho trovato qualcosa di più. Ma se non è niente, come fanno a dire che Dio non esiste? Se esiste la materia, esiste anche la fonte. E la fonte, come dice il primo verso nella Srimad Bhagavatam, Jadmadya Syaya Tuvan Bayat Chitaratas Atesu Abhigyasvarat Abhigyasvarat Tenebrahma Ridayadi Kovaye Moyanti Yasurayo Tejo Vari Midam Yata Vinimayo Yatra Trisargo Mrisha Damna Svena Sadani Rashta Kuakam Satyam Satyam Param Dimahe Satyam. La fonte suprema da cui tutto emana è cosciente. La materia è un sottoprodotto, Binna, è un sottoprodotto separato da lui, separato nel senso che è distinto, non è amalgamato, l'anima spirituale non ha l'energia materiale amalgamata nella sua natura, no, l'energia materiale è un'energia distinta. In altre parole, non c'è bisogno per l'anima spirituale della materia per esistere. Non fa parte della sua natura. Capito? L'anima spirituale esiste a sé stante. Non ha bisogno della materia. Tutte le forme, le attività, sono tutte sulla piattaforma spirituale. Quella materiale, l'energia materiale di per sé, nel Mahatattva, è amalgamata, non c'è nessuna forma. La materia non ha forma, la forma la prende quando l'anima spirituale entra dentro, la forma è una qualità dello spirito. Tanti dicono, sì, ma se non c'è il corpo come fai ad agire? Come se l'anima avesse bisogno del corpo per agire, perché l'anima se no senza corpo che cos'è? Una specie di luce, di che ne so che pensano, no? Non so, non so che quale sia l'idea che hanno, perché è talmente inconcepibile che proprio non so, loro pensano che non esista, dicono che esiste ma pensano che non esista. Una specie di energia vaga, astratta. Non è così. La forma e le attività sono una qualità dello spirito, non della materia. Quando l'anima entra nella materia, quando Krishna entra nella materia totale, si manifestano tutte le forme di tutti gli universi. Quando l'anima entra dentro i corpi, dentro l'energia materiale, si uniscono gli elementi e l'anima spirituale dentro li fa, in questa amalgama l'anima spirituale produce il corpo, la forma del corpo. Quindi la forma del corpo si manifesta perché c'è l'anima. E quando l'anima se ne va anche la forma. Quindi che ci vuole a capirlo? L'anima entra, la forma si manifesta. L'anima esce, la forma si scompare, si disintegra tutto. Allora la forma è una qualità dell'anima, dello spirito, non una qualità della materia. Ci sono domande? Ho visto alzare di braccio, quindi a posto. Ci sono domande. Non dobbiamo ascoltare gli scienziati materialisti per un semplice motivo, perché non sono scienziati. Non hanno conoscenza. E coloro che insistono e sono anche antagonisti, loro sono proprio mascalzone. È come mascalzone, la definizione è come se c'è un ring con due lottatori, uno dei due lottatori viene messo a tappeto, viene tenuto a tappeto dall'altro, e non può più muoversi, non può più fare niente, tutti lo vedono, e loro insistono a dire no, no, lui insiste, dice no, non hai vinto, tutti lo vedono, che è steso a terra, che non si può muovere, che ha perso, però insiste e dice no, non hai vinto, ecco, quello è il mascalzone. Così i cosiddetti scienziati materialisti sono a terra, sconfitti completamente, però insistono a dire no, siamo noi, si autoreferenziano, pensano siamo noi la fonte della conoscenza, o sono la fonte dell'ignoranza.
Volevo cortesemente chiederti perché l'anima spirituale che di per sé stessa ha già vita, perché l'anima spirituale che di per sé stessa già vive entra in un corpo fisico fa delle esperienze e poi ritorna sempre in un corpo fisico, ritorna in un corpo fisico fino a quando poi capisce, certo, e vuole tornare a casa.
Perché si identifica?
Fa tutti questi passaggi?
Perché si identifica con questo, con la materia. Come possiamo vedere, no? Quando ci sono grandi disastri, come in questo periodo, c'è stato questo grande terremoto, e le case sono distrutte, le persone sono state costrette a uscire perché la casa era inabitabile. Il primo pensiero qual è? Rifare la casa, ricostruire la casa. Questo è il primo pensiero. Ricorrere di nuovo a prendere rifugio dentro una casa, ricostruire un corpo. Fino a che qualcuno non pensa, ma che sei? Poi dove? Nello stesso posto. Dove poi verrà un altro terremoto che distruggerà. Non fa niente. Cerchiamo di farlo in modo che non si distrugga. Lo stesso pensiero di tutte le materialiste di questo mondo, anche la cosiddetta scienza materiale, che vuole fare? Cercare di trovare un sistema con dei medicinali, con delle sostanze chimiche, di fare in modo che il corpo non invecchi, perché il corpo che si invecchia è come una casa che comincia a disgregarsi. Cercare di allungare, conservarlo contro il terremoto del tempo che viene e distrugge tutto. È una lotta contro il tempo, è un atto di forza contro il tempo per cercare di mantenere ciò che il tempo inesorabilmente distrugge. Così lo stesso principio, fare un atto di forza contro questi eventi, queste catastrofi naturali, fare in modo che la prossima volta sarò più forte e non vincerai. A causa di questo attaccamento continuano a rimanere attaccati ai corpi e quindi a prenderne uno dopo un altro.
Sì, certamente è così, ma non per la prima volta però. Questa cosa che tu dici è spiegabile ed è comprensibile nell'effettività di quello che noi facciamo. Ma la prima volta che siamo venuti?
La prima volta che siamo venuti all'interno dell'energia materiale?
Sì.
La prima volta abbiamo voluto provare a vedere come sarebbe stata la nostra vita se avessimo preso la posizione di Dio. Abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo detto come potrebbe essere la mia vita se fossi io Dio. Prendiamo un po' la posizione di Dio. Questo è il risultato. Il risultato è che mentre Dio è supremo e controlla tutto, noi non siamo supremi, non controlliamo niente e quindi tutto ci sovrasta, l'energia materiale ci sovrasta. Perché Cristo dice la mia, Cristo dice costituire tutti questi elementi, terra, acqua, fuoco, aria, etere, mente, intelligenza e falso ego, costituiscono la mia energia materiale. E quando noi pensiamo invece no, è la mia, questo mondo è mio, è fatto per me, è fatto per il mio godimento, come abbiamo letto nel commento di Prabhupada adesso, che dice, l'ateo pensa questo mondo è fatto per il mio piacere, io sono Purusha, Purusha significa colui che giuisce. Allora abbiamo provato a fare i Purusha, il risultato è che l'energia materiale non si lascia soggiogare o controllare da noi, ci sovrasta. Il problema è uscirne fuori. E per uscire fuori, una volta sovrastati, per uscire fuori c'è bisogno dell'aiuto dei, come si chiamano, il servizio, come si chiama, quelli che vengono, del rescue, quelli che vengono, se tu sei sotto le macerie, chi ti viene a salvare, a portare fuori?
La protezione civile.
Protezione civile, quello ci vuole. Dobbiamo chiedere aiuto, così la protezione civile, Krishna e i suoi devoti, volontari, vengono e ci tirano fuori dalle macerie di questo mondo materiale che ci sovrastano, ci impediscono di muoverci.
Ma nel momento però che viviamo e non siamo, nel momento che non siamo in un corpo fisico e che vediamo, da quella posizione vediamo sicuramente tutto quello che accade vivendo in un corpo fisico, perché vedendo questo ed essendo coscienti di questo
continuiamo,
ma non solo continuiamo, facciamo la scelta di fare quello che stanno facendo gli altri, pur sapendo che quel qualcosa praticamente non funziona.
Questa si chiama proprio illusione, energia materiale, cioè questa caratteristica, è un grande, energia materiale si comporta come un grande illusionista, un grande mago, una strega, siamo stregati e non riusciamo a uscire da questa illusione, è così potente che non ce la facciamo, è come una persona che catturata da un fantasma, oppure una persona che è sotto l'influenza di un'ipnosi, come uno che è stato ipnotizzato, e non ce la fa uscire da quella. Siamo ammaliati. perché l'energia materiale è così potente, è come se fosse una calamita così grande e noi dei pezzettini di ferro così piccoli, che una volta attratti non riusciamo, se non viene qualcuno e ci stacca, non riusciamo più a venirne fuori, anche se ci rendiamo conto che quella posizione non è quella giusta, anche se noi ci rendiamo conto e vogliamo uscire da quella condizione, se qualcuno libero non viene più forte, ancora più forte di questa energia materiale, che attrae ancora di più, non viene da noi, non ci stacca, non ce la facciamo. Questo è il problema. Ecco perché c'è un termine tecnico, si chiama Nityabaddha. Una volta entrati a contatto con la materia, l'anima spirituale, che per natura è eternamente liberata, diventa Nityabaddha, eternamente condizionata. Eternamente nel senso che una volta che sei qui e non puoi più uscirne, praticamente è come se ci fossi sempre stato, che non puoi uscire. E se tu volessi risalire, tornando a ritroso nel tempo, al momento in cui ci sei entrato, non ci riusciresti mai, perché il tempo non è una retta. Il tempo non parte da zero e poi va all'infinito. Il tempo è un cerchio, samsara è un cerchio. Se tu cammini in una direzione o nell'altra nel cerchio, non arrivi mai, perché è un cerchio, giri sempre in tondo. È così, se tu volessi ritornare indietro nel tempo per risalire all'origine di quando la prima volta, questa famosa prima volta, siccome la prima volta non risiede all'interno della natura materiale, non ci arrivi mai. È un po' come se tu stessi sognando e per svegliarti volessi tornare indietro al ritroso nel sogno e cominci a camminare. Non puoi camminare nel sogno all'infinito. Per uscire dal sogno ti devi svegliare, non puoi tornare indietro al momento in cui hai cominciato a sognare, ho cominciato a sognare qui, adesso cammino, sono arrivato qui, voglio tornare indietro, puoi camminare all'infinito, puoi tornare nel punto dove sei partito. Tu sei partito nella tua stanza, da letto, mentre stavi sdraiato sul tuo letto, da lì sei partito con il sogno. Ma se tu volessi camminare a ritroso nel sogno, non arriveresti mai nella tua stanza, perché la stanza è fuori del sogno, ti devi svegliare. Quindi, dentro il sogno, se qualcuno non viene e ti sveglia, arrivo, tu ti svegli, allora ti ritrovi da dove sei partito. E così, per ritornare da dove siamo partiti bisogna svegliarsi. Non è un viaggio fatto con un mezzo meccanico all'interno del tempo e dello spazio. Perciò siamo definiti tecnicamente anime spirituali eternamente condizionate, Nityabaddha. Siccome la materia è così potente, uscirne è impossibile se non ci rivolgiamo a chi è fuori dell'influenza dell'energia materiale. Krishna e i suoi rappresentanti. È semplice, molto semplice. Nessuno scienziato di questo mondo materiale potrà mai aiutarci, perché anche loro sono soggetti alle leggi della natura materiale. Noi non dobbiamo pensare, la scienza ci aiuterà, la scienza risolverà i problemi. Scienza materiale non li risolve i problemi, li crea. Fino adesso abbiamo visto che li crea. Nel tentare di risolvere un problema ne crea un altro ancora più grande. Specialmente i problemi principali, che sono la morte, la malattia, la vecchiaia, la nascita, questi problemi non li può risolvere. Perché la soluzione è al di fuori di questo mondo materiale. Ecco perché Krishna è infinitamente attraente. Maya, l'energia materiale, è attraente, è una calamita molto forte, ma Krishna è infinitamente attraente, così attraente che la calamita di Krishna ci fa staccare dalla calamita del mondo materiale. Quindi se, quando noi rivolgiamo la nostra attenzione verso Krishna, la parola Krishna proprio, il nome significa così, infinitamente affascinante, quando noi rivolgiamo la nostra attenzione verso Krishna, questa attrazione di Krishna è così potente che ci fa staccare dall'attrazione dell'energia materiale. E questo è il metodo. E inizia cantando Hare Krishna. Cantando Hare Krishna, veniamo a contatto. In pratica cantare Hare Krishna significa ricordare Krishna. È impossibile cantare Hare Krishna e non ricordare Krishna. Se noi cantiamo Hare Krishna, gradualmente, automaticamente, senza nessun altro sforzo ulteriore, Krishna, la sua forma, le sue qualità, i suoi divertimenti, i suoi passatempi diventeranno di nuovo manifestati e noi perderemo ogni tipo di attrazione verso le attività di questo mondo materiale verso l'energia materiale. Questo è il procedimento.
Grazie della tua risposta. Senti, vorrei farti un'altra domanda. Prima hai detto, durante la lettura, che la mente è situata all'interno
all'altezza
del cuore e praticamente ricopre l'anima, la mente, l'intelligenza, questa cosa qui. Ci puoi spiegare meglio questa cosa? Che...
L'anima è situata all'altezza del cuore. Fatti le sensazioni? Ti viene il tuffo al cuore, e ti viene il tuffo al cervello quando ti viene un'emozione forte, no? Che provi. Quando i sensi portano la sensazione alla mente e producono un'emozione, subito. In India, quando qualcuno vuole vedere se un'altra persona ha detto una bugia, gli mette la mano sul cuore. Fa sentire, ecco, vedi, il cuore batte forte, allora significa che non sei la macchina della verità. Il cuore pum pum pum, non è che il cervello fa pum pum, comincia a pulsare, no? Penso di sì, se Fabio...
No, non c'è bisogno. Non niente. Allora, un'anima condizionata, cioè l'anima nel momento in cui diventa condizionata, in realtà non ha più nessuna scelta, perché comunque viene attratta da Maya.
Scusa, non sono riuscito a sentire.
Allora, un'anima nel momento in cui diventa condizionata,
sì,
in realtà non ha più nessuna scelta,
scelta.
Perché è sempre attratta da Maya, e dunque l'unico metodo che esiste per far sì che l'anima possa ricordare è poter incontrare un devoto, perché sennò qual altro c'è?
Sì, no, nessuna scelta, non è esattamente così. Non ha la capacità di superare l'energia materiale anche se scegliesse di farlo, perché noi comunque abbiamo quello che si chiama libero arbitrio, e anche se ci sentiamo spinti a fare cose che non vorremmo fare, però la possibilità di desiderare di non volerlo fare c'è. Ci sono anche gli assassini che uccidono, non vogliono farlo, si sentono spinti e poi pregano di essere arrestati perché non vogliono farlo più, perché sanno, io non voglio farlo, però non ce la faccio. Allora, la libera scelta c'è, nel senso che noi possiamo comunque decidere se seguire le spinte dei sensi, l'energia materiale, oppure non seguirle. Il problema è che potremmo non avere la forza, non abbiamo la forza per contrastare. Però possiamo chiedere, per favore, qualcuno mi aiuti. E questo possiamo chiedere come possiamo non chiedere. Quindi c'è la nostra responsabilità, perché se noi diciamo non abbiamo scelta, è come dire non abbiamo più nessuna responsabilità.
No.
Non è così. No. Noi abbiamo la scelta, però per sovrastare l'energia materiale non abbiamo la forza. Allora interviene Krishna. Quando noi cantiamo Hare Krishna, interviene Krishna. Cosa fa Krishna? Krishna mette un freno all'energia materiale e dice non disturbare più questa persona, perché ha preso rifugio in me. E l'energia materiale, siccome lui è il supremo controllore, l'energia materiale a lui ubbidisce. A noi no, ma a lui sì. Quando noi vogliamo giocare a essere Dio, veniamo sovrastati perché l'energia materiale non ci riconosce come Dio. Ma quando Krishna arriva lo riconosce subito e si ferma. Allora uno sente che i sensi si chetano. Come si dice, che hai raggiunto la pace dei sensi? No, è che Krishna ha detto energia materiale, non disturbare. Perché noi lo desideriamo e Krishna interviene. Quindi c'è sempre questo libero arbitrio, questa possibilità di scelta. E noi possiamo esercitarla bene oppure farne un cattivo uso. E la causa principale per la quale noi ci troviamo qui e per la quale noi rimaniamo ancora qui nel senso nella coscienza materiale, attaccati al mondo materiale, è perché abbiamo fatto un cattivo uso della nostra capacità di libera scelta, della nostra indipendenza. E lo continuiamo a fare. Nel momento in cui noi smettiamo di fare questo cattivo uso, ci arrendiamo. invece di rimanere sotto, invece di rimanere mascalzoni, come il lottatore che sta sotto la forza che lo soverchia dell'altro opponente, invece di continuare a dire no, no, non mi arrendo, dobbiamo dire mi arrendo. E che succede quando uno si arrende? L'altro lascia. T'arrendi? 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 No, allora rimani lì. T'arrendi? No, allora rimani lì. Arrendi? Sì, allora lascia. Anzi, sì, sicuro? Sì, sì, ma veramente sicuro? Sì, non è che fai apposta e poi dopo invece? No, no, mi arrendo, ok, allora lascia. Quando ci arrendiamo a Krishna, l'energia materiale lascia.
Mi potresti parlare un po' ancora del falso ego? Perché
falso ego?
Dalla descrizione che hai fatto, l'uomo, sei l'uovo, l'uovo che ci compone, cioè il falso ego è la parte più grande.
La parte più grande.
È la parte più esterna e dunque la parte più grande.
Infatti
no?
È la parte più grande, è il più difficile da lasciare.
Ci parli un attimo del falso ego. Grazie.
Falso ego, la parola ego significa la capacità di identificarsi. Chi sono io? Io. Io, l'io significa la capacità di identificarsi, io sono colui che ti identifichi, no? Sono questa persona che c'è questa identifica e sono situato, ti identifichi e ti localizzi.
Sono qui, capisci? Ora, il vero ego, ovvero l'anima spirituale, non è che è priva di ego, l'anima spirituale ce l'ha la personalità, ce l'ha l'ego, è persona e quindi è io, possiede l'io, ma il vero io dell'anima spirituale dipende dal tipo di relazione che la lega a Krishna, alla fonte. Io sono questo servitore di Krishna che ha questo servizio particolare verso Krishna che è tutto legato alla sua relazione con Krishna. Invece quando questa capacità di identificarsi viene distorta all'interno dell'energia materiale, distratta e distorta all'interno dell'energia materiale, si manifesta come il risultato della relazione che questo corpo ha con il mondo materiale. Quindi io sono uomo perché il corpo è maschile, bianco perché bianco, di carnagione chiara, italiano perché è nato in Italia, umbro perché è nato in Umbria, Italia-Umbria, ternano perché Italia, Umbria, Terni, e così via. E poi sono alto tot, occhi di questo colore, segni particolari, e poi faccio questo lavoro, ho questa famiglia, sono il capofamiglia di questa famiglia, faccio questa attività, quindi sono il professor tal dettagli, oppure l'operaio tal dettagli, oppure cioè, è tutto legato alla relazione con l'energia materiale e con il mondo materiale. Questo si chiama falso ego. Invece il vero ego è quello che è legato alla nostra originale relazione con Krishna, che è la nostra condizione naturale vera, quella eterna. Questo materiale cambia continuamente. Vita dopo vita noi cambiamo corpo, cambiamo situazione, cambiamo identità. Invece quella spirituale no, rimane sempre quella. Questa comincia, si chiama Ahankara, coscienza contaminata. Quando l'anima spirituale entra a contatto con l'energia materiale, a quel punto, in quel punto di contatto si chiama Ahankara, falso ego. E che significa falso ego? Comincia a pensare, io sono un prodotto di questo mondo, questo è il falso ego, io sono un prodotto di questo mondo, faccio parte di questo mondo. E questa identità, coscienza materialistica si ripulisce facilmente appunto a contatto con Krishna nella forma del suo santo nome, Krishna, è il Mahamantra, Hare Krishna, quando cantiamo Hare Krishna, ci impegniamo nel servizio devozionale, Ceto Darpana Marjanam, è come se noi pulissimo lo specchio pieno di polvere, e quando lo specchio è pulito, vediamo chi siamo veramente, vediamo qual è la nostra, vediamo Krishna, vediamo anche noi.
C'è una domanda via internet e poi dopo... C'è una domanda via internet?
C'è una domanda da parte di Krishna Ramadas.
Krishna Rama.
Che chiede...
Dal profondo sud dell'Italia, a Ripolo.
Dice: spero che un giorno milioni di persone possano ascoltare questo programma. Una domanda: che cos'è la cellula esattamente? Solo materia che prende vita dalla coscienza del Jiva, il proprietario del corpo, o possiede la sua identità? Cioè, c'è un'anima all'interno di essa?
Ecco, la parola cellula non la troviamo nelle scritture vediche, è una parola che nasce all'interno del linguaggio dei cosiddetti studiosi materialistici, quindi adesso non so esattamente cellula.
Ci vuole la vita. Soltanto è come se ci fosse, è come in una casa. La casa è piena di esseri viventi, che ci sono i virus, i batteri, è piena, sta piena, però c'è quello principale, quello che paga l'affitto. E quando lui se ne va, tutto si degrada, perché non, nessuno è più mantenuto. Non ci sono i rimasugli del cibo che gli scarafaggi possono andare a mangiare, non ci sono... Praticamente quando se ne va il proprietario tutto si degrada, quando se ne va l'affittuario tutto si degrada e la casa, se viene abbandonata, si distrugge. È così, all'interno di un corpo ci sono tanti mattoni e ci sono tante entità viventi che lo abitano, però è l'anima vivente principale che lo abita, un po' come abbiamo detto prima, come chi, l'essere umano affittuario che abita nella casa e paga l'affitto. Quando se ne va, piano piano se ne vanno tutti, tutti i suonatori se ne vanno. Sì, ci sono entità viventi, ecco anche una responsabilità. Quando noi siamo in un corpo umano, se noi ci impegniamo nel servizio devozionale e ritorniamo nella pura coscienza di Krishna, ritorniamo puri devoti, tutto il corpo si spiritualizza e tutte le entità viventi che ci sono dentro ne prendono beneficio. Quindi anche quella è una responsabilità per il corpo.
Tagno,
no, la terra non è una persona, la terra è il corpo, semmai...
C'è una persona che è l'anima della terra. Non è che è una persona, il corpo è sempre una persona, è l'anima. Bhumi non è la terra, Bhumi è il devo della terra. La terra è l'energia separata di Krishna. Bhumi, Apo, anche, Lalo, anche, oltre che la terra, c'è terra, acqua, fuoco, aria, aria, tutti. Allora, quella è l'energia materiale, ma l'anima spirituale è la persona. La materia, l'energia materiale, gli elementi materiali non sono la persona. Gli elementi materiali. L'anima spirituale è la persona. Comunque sì, la risposta, se vogliamo identificare la cellula come la intendono i materialisti, c'è dentro un'anima spirituale. Dentro ogni cellula viva c'è un'anima spirituale, dentro quelle morte no. La differenza tra la cellula viva e la cellula morta è che una c'è l'anima e l'altra no. Un corpo unicellulare si chiama. Quando se ne va, la cellula smette di funzionare.
C'è un'altra domanda da Walter.
Hare Krishna, Walter.
Partendo da quello che stai dicendo, allora la venuta di Cristo sulla terra non può ritenersi sia stato sufficiente a liberare le anime dal ciclo perpetuo del samsara? È stato quindi soltanto un palliativo la sua venuta sulla terra?
No, se qualcuno lo segue... Sei libero. Se qualcuno segue, se qualcuno conosce gli insegnamenti di Gesù Cristo, che sono stati un po' si sono un po' persi perché sono stati interpretati, gli insegnamenti non vanno interpretati, vanno seguiti, è diverso. L'interpretazione è necessaria quando è chiaro. Se una cosa è chiara non va interpretata, va seguita e basta. Allora, chiunque segue gli insegnamenti di Cristo può ottenere liberazione, ma se non li segue no. La venuta è sempre necessaria quando viene puro devoto, ma non significa che è tutto in ere. Krishna direttamente oppure i suoi rappresentanti continuano
a venire ogni volta c'è un declino nella coscienza spirituale delle persone, siccome in questo modo vanifica facilmente, tutto viene facilmente coperto dall'illusione. Anche questi insegnamenti devono essere rinfrescati ogni volta. E poi ci vuole l'esempio, ci vuole proprio l'esempio. Quando c'è l'esempio, allora gli altri seguono. Senza l'esempio è difficile. Quindi è sempre sufficiente. Però bisogna seguirlo.
Quindi continuano a venire, era dopo era, continuano a venire,
perché non tollerano il fatto che noi, anime condizionate, continuiamo a soffrire inutilmente. Inutilmente significa senza che ci sia veramente un motivo valido, non c'è nessun motivo praticamente per rimanere a soffrire nel mondo materiale. Loro non lo tollerano, non tollerano la sofferenza di altre anime spirituali che sono abbrutite all'interno di questo mondo materiale e continuano a venire per risvegliarci e farci tornare a casa. Come se tu hai qualche persona amata, un fratello, un parente, un amico, qualcuno che tu ami, che ha perso la memoria, lui magari è una persona straricca e vive ai porci e mangia la spazzatura perché ha perso la memoria. Lo va a cercare, lo riporti a casa. Questo fanno i puri devoti, questo fa Krishna. Lui e i suoi puri devoti continuano a venire qui per riportarci a casa.
Penso che si possa capire.
I metodi?
Metodi diversi? I metodi non sono mai diversi, sempre gli stessi. Sempre gli stessi metodi. Impegnarsi nel servizio devozionale, non ci sono metodi diversi, non è un metodo.
C'è una scala, non ci sono metodi diversi, c'è una scala e ogni gradino è situato in una posizione fino a che uno non sale, sale, sale fino al gradino più alto e da lì rientra, esce dal pozzo. Ci sono tanti modi per uscire da un pozzo con le pareti viscide dove uno è caduto, non ci sono vari metodi, c'è un solo processo. Urlare per farsi sentire e chiedere aiuto, e qualcuno fuori che ci tira fuori, butta una corda e ci tira fuori, ci tira su. In qualche maniera butta giù qualcosa e ci tira su. Non ci sono tanti metodi. Fai, fai.
Grazie. Io volevo chiedere, nel momento in cui io ho generato il pensiero, vediamo... Se,
come potrebbe essere la mia vita se io fossi Dio?
Se io fossi Dio, in quel momento io mi trovavo in una circostanza ultraterrena, nei pianeti celesti,
sì,
e
no,
quindi
non
no,
pianeti celesti, fuori del mondo materiale.
Fuori del mondo materiale, quindi il falso ego esiste comunque anche
no,
al di fuori.
Il falso ego è, si manifesta, la sua manifestazione è nel momento in cui tu entri a contatto con l'energia materiale. Non necessariamente lo devi seguire tu, non è che sei obbligato a seguire quel pensiero, nessuno ti obbliga.
Allora mi manca un passaggio nella comprensione.
Nessuno ti obbliga e non è neanche nel momento in cui tu vuoi servire Krishna in una modalità che è quella creativa, sai, servire Krishna nella funzione creativa è sempre rischioso, perché vediamo anche quando in una organizzazione dove ci sono anche puri devoti, nel momento in cui si prende una posizione di gestione, dove deve essere creativo, come li chiamano oggi? Li chiamano creative managers, come li chiamano? Sì, cioè ci sono proprio le scuole, i corsi, no? Creative manager, bisogna essere la parola chiave è essere creativi, questa è la parola chiave. È sempre un rischio, perché la creazione c'è già chi crea, non c'è bisogno. Il creatore c'è già, è uno, supremo. Allora quando vogliamo essere creativi non è che non possiamo farlo, però è rischioso. E Krishna stesso ci avvisa,
Questa è la posizione di Brahma. Quando noi entriamo nel mondo materiale, entriamo nella posizione di Brahma, a livello di Brahma. Chi è Brahma? Brahma è l'anima spirituale più pia di tutto l'universo, il più elevato, e che cosa fa? Manifesta tutte le forme dentro, all'interno dell'universo. È il creatore dell'universo, quindi il creatore è inteso come colui che manifesta tutte le forme, tutti i vari corpi, le varie situazioni, tutto quello è l'architetto di tutto l'universo. Però è una posizione rischiosa. Allora Krishna avvisa e dice: guarda, se veramente tu vuoi creare per me, vuoi servire me nella... perché noi siamo servitori come natura, noi siamo anime spirituali, eterni servitori. Noi siamo servitori e Krishna è il servito, funziona così. La parola servitore significa che noi siamo impegnati costantemente in attività per il piacere di Krishna. E siccome questa è la nostra natura, nel momento in cui non lo facciamo, siamo perfettamente situati e quindi la felicità, che è la parte... Che è una costituente proprio dell'anima spirituale, si manifesta, perché l'anima si trova nella sua natura. Quando non lo facciamo, o lo facciamo in maniera distorta, questa felicità si racchiude nella forma potenziale, ma non è più manifestata. Quella è la nostra condizione. Quando noi vogliamo servire Krishna in una capacità creativa, Krishna non è che ce lo impedisce. Vediamo come sarebbe la mia vita se fossi io Dio, significa questo: vediamo se io fossi il creatore. Krishna non ce lo impedisce, perché servire Krishna nella funzione creativa non è, è sempre servizio. Voglio creare per te, ma faccio io la parte, faccio io il creatore. Bene? Come quando il bambino dice alla mamma: ferma, fammi cucinare, cucino io. Mamma non è che dice: no, non cucinare, dice: va bene, ti do un po' di cose, no? Un po' di elementi, per lì, fai la prova. Però non è la stessa cosa, specialmente poi se si mette a giocare con la terra, con l'acqua, fa cucina, fa una bella torta con la terra, con l'acqua, ci viene e mangia, no, non si può mangiare quello. Allora, però non è che non si possa fare, non è sbagliato, anzi la mamma è pure contenta, no? Però ti dice: ti dico io come devi fare, se vuoi cucinare anche tu ti dico io come devi fare. E così Krishna, il signore Brahma, dice: è pericoloso. Tutto è nel Bhagavatam, chi si prende la briga di leggere dall'inizio alla fine del Bhagavatam troverà in varie fasi quello che sta dicendo Srimad Bhagavatam. Krishna avvisa e dice: è pericoloso se tu vuoi creare, perché l'energia materiale è così potente che ti può sovrastare, perché per creare l'energia materiale c'è il rischio che poi ti sovrasti. Allora gli dice: se lo vuoi fare lo puoi fare, però devi farlo come dico io ti dico e tu esegui. Vuoi dipingere come quando i nostri pittori dipingevano le scene del mondo spirituale? Prabhupada diceva: devi fare così, questo colore, questa forma, non va bene che c'è Krishna e tutti gli altri intorno e guardano tutte le parti, no, devi fare che tutti guardano Krishna, perché Krishna è il supremo attraente. Quindi mancano ancora tre minuti alle 8, eh? L'orologio lì dice 3 minuti alle 8. E quindi ti istruisce, a questo punto diventi uno strumento nelle mani di Krishna, creativo nelle mani di Krishna, e questa è la tua posizione, quindi non esci dalla tua naturale funzione e tutto rimane a posto. Ma se tu invece vuoi dire: no, voglio fare come dico io, immagini il bambino dice alla mamma: no, voglio cucinare come dico io, e non si può mangiare quello che cucina, se lo fa come dice lui diventa immangiabile e ha danni. Quindi non è sbagliato in sé il fatto di voler servire Krishna nella funzione di Dio, ma è sbagliato quando lo vuoi fare in maniera indipendente da lui. E questo cosa porta? Porta al fatto che a quel punto l'energia materiale ti sovrasta, altrimenti non ti sovrasta. Vieni, crei e ritorni a casa. Un po' come quando tu vuoi andare a nuotare sull'acqua alta, l'acqua pericolosa. Se tu vai insieme all'istruttore e segui le sue istruzioni, non lì, vieni più qua, non qui, ecco lì adesso, per nuotare devi fare così,
non ti avvicinare vicino alle alghe, segui tutte le istruzioni, ti fa la bella nuotata e torni a riva sano e salvo. Se invece dici, ma no, ma che seguo le istruzioni, so io, ma lo devo fare, lo so io, questo si chiama falso io, e a quel punto viene sovrastato e l'acqua, e l'oceano materiale con la sua furia ti inghiotta. Se invece tu segui le istruzioni dell'istruttore, nuoti con lui, fa una bella nuotata, torni a casa, arriva sano e salvo. Tutti questi sono esempi che sono descritti nella Srimad Bhagavatam. Non sono mie visioni. Li ho capiti, ma non sono miei, sono esempi nel Bhagavatam. Quindi chi vuole addentrarsi nell'informazione, si prende lo Srimad Bhagavatam, si compra tutti i 10 canti, quelli principali, che Prabhupada ha tradotto, si rilegge tutti dall'inizio fino alla fine e troverà tutto quello che vi ho appena detto. Un po' di sforzo lo deve fare, insomma, non è che deve fare qualcosa al servizio di Krishna, così ottiene l'intelligenza per capire e il risultato. Bene?
Bene,
volevi chiedere ancora qualcosa?
Sì, piccola piccola.
Sì, prima che Dita Vilasini ci sovrasti con la sua energia.
Che differenza c'è tra l'anima che è nella cellula e l'anima che invece mantiene tutte le cellule in vita?
L'anima che sta dentro il corpo di essere umano come anima principale ha la possibilità di manifestare la coscienza più elevata. L'anima che sta nella cellula, la coscienza è praticamente zero. Una questione di coscienza. Solo diverso livello di coscienza, e il corpo umano ci permette di avere il livello di coscienza più elevato. Quindi l'anima principale, quello che paga l'affitta, la differenza è il livello di coscienza. Per il resto, come anime spirituali, sono tutte uguali. Non c'è differenza. È solo che una è più coperta e l'altra è meno coperta. Quindi uno ha la coscienza più elevata e l'altra meno elevata. Consapevolezza. Si rende conto di più e l'altra si rende conto di meno. Che bellissima torta. Ecco, Lila Vilasini sta facendo vedere la torta a tutti. Il prassado, la torta prassado. Per far venire un po' di invidia a chi sta guardando da internet. Bellissima. Hare Krishna. Questo è prassado. Potete anche un giorno attraverso internet forse si potranno anche sentire i sapori. Anzi, già qualcosa, però sono artificiali. Artificiali.
E poi gustare prassado è diverso.
Guarda sotto se c'è qualche commento spiritoso. Jai, Srila Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Mahaprasadam ki jai, Mahamantra ki jai, Hare Krishna.